They really have nowhere else to go. Many of these people have been displaced not once, but two, three, four times. More than half of the population of the Gaza Strip is currently in Rafah right now.
Mele torcia.
L'esercito israeliano, alla fine, l'ha fatto davvero. Ha deciso di invadere Rafah, una cittadina a sud della striscia di Gaza. Secondo quanto riporta la BBC, domenica 11 febbraio, ci sono stati diversi attacchi aerei dell'esercito israeliano nel nord e nel centro della cittadina di Rafah. Sembra che siano state distrutte 3 moschee e una quindicina di case. In tutto, secondo il Ministero della Salute di Hamas, sono morti almeno un centinaio di palestinesi sotto le bombe israeliane. L'obiettivo, poi raggiunto, dell'attacco delle forze israeliane era liberare 2 ostaggi tenuti prigionieri da Hamas nella cittadina di Rafah, 2 persone che erano state catturate il 7 ottobre dello scorso anno, quando è iniziata questa nuova fase del conflitto israelo-palestinese. In realtà erano giorni che la politica internazionale si stava preparando alla concretizzazione dell'ipotesi più nefasta di questa fase del conflitto israelo-palestinese. L'ipotesi per cui anche l'ultima città relativamente sicura della striscia di Gaza sarebbe stata invasa. Era nell'aria che sarebbe accaduto, nonostante fossero stati diversi profili internazionali che si sono esposti per scongiurare questa decisione. Tra quelli che si sono esposti c'è stato il presidente degli Stati Uniti Biden, una figura che non rappresenta solo una delle maggiori potenze mondiali, ma anche e forse soprattutto in questo caso, il principale paese alleato di Israele. Per dare un'idea del rapporto che intercorre tra i due paesi, basta pensare che, secondo quanto scritto nel rapporto ufficiale del Servizio di Ricerca del Congresso, gli Stati Uniti inviano quasi 4 miliardi di dollari di aiuti militari ogni anno a Israele. Ecco, Biden, poche ore prima che Netanyahu decidesse di far partire l'attacco aereo diretto a Rafah, ha parlato per circa un'ora a telefono con il primo ministro israeliano Netanyahu. Durante la chiamata, Biden gli ha detto che Israele non avrebbe dovuto bombardare la città di Rafah senza prima garantire un piano credibile per la sicurezza delle oltre 1,5 milioni di persone che in questo momento si sono rifugiate nell'unica città della striscia di Gaza che negli ultimi 4 mesi non era ancora stata invasa. Biden, durante la telefonata, era stato molto schietto. Le persone che in questo momento sono accampate nella città di Rafah, ha detto, non hanno dove andare, per questo serve un piano di evacuazione attuabile. L'esortazione di Biden, di fatto, fotografa lo stato delle cose. Se oggi Rafah è così popolata di tende, come dimostrano le foto satellitari, è perché l'esercito israeliano ha invitato i palestinesi a evacuare la zona nord della striscia, una zona in cui al momento sono più gli edifici distrutti che quelli integri. Da quando il 7 ottobre i gruppi armati di Hamas hanno ucciso 1,200 persone e sequestrato 235 cittadini israeliani, la controffensiva di Israele nei confronti di Hamas e della striscia di Gaza non si è più fermata. Dopo i bombardamenti alla città più popolosa della Palestina, Gaza, che hanno ucciso, secondo il Ministero della Salute di Hamas, più di 28.000 persone, numeri che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono da considerare attendibili, i cittadini palestinesi si sono progressivamente spostati verso il sud della striscia per scappare in luoghi più sicuri. Così, nell'arco di pochi mesi, la principale città del sud della striscia, Rafah appunto, ha visto un aumento di popolazione di circa 5 volte e la maggior parte delle persone è attualmente senza una casa. Il punto però è che da Rafah non si può scappare, per questo Biden parlava di un piano di evacuazione credibile. Rafah infatti confina a sud-ovest con l'Egitto, un paese che ha militarizzato il confine fin dal 7 ottobre per paura che più di 1 milione di persone si riversassero nel paese, e a sud-est con Israele. Comunque, non è la prima volta che Biden entra nel merito delle operazioni militari israeliane nei confronti della Palestina. Qualche giorno prima della chiamata con Netanyahu aveva definito l'offensiva israeliana «over the top», cioè eccessiva, esagerata. E se da un lato per le Nazioni Unite nessuna parte della striscia di Gaza è ormai considerabile sicura e le organizzazioni umanitarie parlano di una catastrofe umanitaria, dato che non solo sono parzialmente operativi 13 ospedali su 36 nella striscia, ma è diventato difficile garantire i servizi di prima necessità come l'acqua potabile, Netanyahu giustifica le invasioni e i bombardamenti con la necessità di smantellare le basi militari di Hamas. Secondo l'esercito israeliano, proprio a Rafah si trovano almeno 4 battaglioni di Hamas e, secondo Netanyahu, per vincere la guerra c'è bisogno di abbatterli tutti. Ecco perché domenica 11 febbraio ha deciso di invadere anche questa cittadina della striscia. Per il presidente israeliano Netanyahu, la guerra può considerarsi finita solo quando verrà raggiunta quella che lui chiama la vittoria totale, cioè la distruzione di tutte le forze di Hamas. Anche per questo motivo Netanyahu ha rifiutato la proposta di cessate il fuoco arrivata da Hamas durante la prima settimana di febbraio. Il gruppo armato palestinese, che controlla la striscia dal 2008, chiedeva una tregua di 4 mesi e mezzo, durante la quale, da una parte, Hamas avrebbe liberato tutti gli ostaggi israeliani catturati il 7 di ottobre e, dall'altra, l'esercito israeliano si sarebbe ritirato dalla striscia. Netanyahu ha definito la proposta delirante in conferenza stampa, quando ha fatto sapere ai cittadini del paese che l'offensiva nella striscia sarebbe continuata. Comunque, dopo l'invasione dell'esercito israeliano della città di Rafah, la pressione internazionale è cresciuta. Volker Türk, capo dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha detto che mandare l'esercito israeliano a Rafah potrebbe rendere tragica una situazione già grave, che tutti gli ostaggi devono essere liberati e che tutti i soggetti politici e non che esercitano la loro influenza nel conflitto non devono incoraggiarlo, ma frenarlo. Il capo degli affari esteri dell'UE, Josep Borrell, invece è stato ancora più schietto, si è mostrato scocciato e spazientito. Ha chiesto agli Stati Uniti di smettere di inviare aiuti militari e armi a Israele, se reputa che 28.000 persone uccise siano troppe. Nel frattempo, la scelta di sospendere gli aiuti militari sembra essere già stata accolta da qualcuno. Un tribunale olandese ha sospeso la consegna dei materiali necessari per costruire gli aerei da combattimento F-35 utilizzati da Israele nella striscia di Gaza. Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.